Terzo anello, Damasco, con Luigi Lombardi Vallauri.
In questa quinta e ultima puntata di Damasco si parla di un quinto tipo, si contempla un quinto tipo di libro rivelazione che ho chiamato il libro sapienziale o mistico sapienziale. Prima di dire di cosa si tratta, vorrei ancora una volta provare a descrivere i colori o le luci colori di questo tipo di libro, e mi vengono in mente il colore sabbia di roccia chiara del deserto egiziano o siriano, forse venato di rosa, penso ai padri del deserto, oppure il verde un po' grigio e un po' marcio del Gange e delle sue rive, contro sfondi di verde di lavato polveroso, sono gli eremiti che si sono trasferiti dall'Europa cristiana all'India. Mi viene in mente il marrone ferrigno della montagna plutonica Arunachala, ritiro di Ramana Maharshi e di Henri Lesseau, oppure per contrasto i ciliegi in fiore a primavera e i bambù sotto la neve del monaco zen e poeta giapponese Ryokan, le rocce che tutti conosciamo dei giardini di Kyoto, i bianchi delle sabbie, i celesti chiari delle acque, oppure ancora mi viene in mente il biancore dell'Himalaya, la cima del Kailas, la montagna di Milarepa, il lago di Manasarovar, i ricettacoli dei contemplatori supremi. Non oso dire che la spiritualità o la mistica sapienziali sono altrettanto ramificate come la filosofia o la letteratura, però certamente ci sono una quantità incredibile di varianti che vanno dall'ascetismo estremo all'utilizzazione dell'eros in funzione illuminativa. Io ho scelto intanto un percorso che è quasi più autobiografico che oggettivo. Sarei partito da San Giovanni della Croce e dalla sua notte oscura per arrivare ai padri del deserto dei secoli dopo Costantino, e da qui agli istruttori di tecniche spirituali orientali ancora cristiani, poi ai convertiti, per così dire, dal cristianesimo all'Oriente e infine all'Oriente. La prima cosa che mi ha subito colpito nella fase religiosa della mia vita è stata la rigorosa non conoscenza di Dio da parte dei mistici seri, cioè quella che San Giovanni della Croce ha chiamato la notte oscura dei sensi e dello spirito. Io ho frequentato molto San Giovanni della Croce. Chi vuole unirsi a Dio deve far cadere tutte le rappresentazioni sensibili esterne e interne, quindi tutte le sensazioni e tutte le immagini. Dio non ha nulla che si catturi con immagini. E poi, cosa più grave, non ha nulla che si catturi con il discorso razionale e con lo stesso discorso teologico e dogmatico. Bisogna far cadere tutte le immagini, bisogna far cadere tutti i discorsi e tutti i concetti. Si rimane nella nuda, oscura notte che sospende, che nega l'uso di tutte le nostre facoltà naturali. Questa notte oscura viene vissuta da San Giovanni della Croce come tremenda, specialmente la notte dello spirito. Probabilmente perché, convinto che dall'altra parte ci sia un Dio personale, non riuscire assolutamente a vederlo crea distretta, angoscia, oppressione, tormento, forse depressione. E San Giovanni è attentissimo anche nel dare i criteri per distinguere la desolazione spirituale dalla desolazione psicologica, che è depressione pura. Certamente l'uomo resta scarnificato in un vuoto completo di rappresentazioni e di affetti.
Thank you.
dalla notte oscura vissuta in clausura, dalla notte oscura dei sensi e dello spirito al deserto. Qui facciamo un grande passo indietro. I padri del deserto egiziano, cristiani, una volta che il cristianesimo è diventato ufficiale con Costantino, dovevano sostituire il martirio e l'hanno trovato con la vita nel deserto. Io sono stato per anni innamorato degli apoftegmi dei padri del deserto. Praticamente leggevo solo quelli, naturalmente un minuto al giorno e poi ci lavoravo su. E i due preferiti erano Arsenio e Pömen. Sono figure assolutamente affascinanti per eleganza e per frequentazione dell'estremo. E queste figure io le affido alla lettura che seguirà. Intanto vorrei nominare il passo successivo, che non suggerisce affatto letture, perché sono quei monaci in genere cristiani, monaci o religiosi cristiani, che mi hanno istradato alle tecniche di meditazione orientali. Per esempio il padre Deschanel, un benedettino, che ha scritto Yoga per i cristiani, ma ci sono i padri gesuiti, Eunomia Lassalle, Cadovac e altri, che tutti hanno scritto dei manualetti di bassissimo livello letterario e anche culturale, perché sono essenzialmente dei manuali di pratica. A questi manualetti io sono stato fedele per anni. Ho cominciato con lo yoga, erano stati rivelatori, devo dire, dei libri di più alto rango come Mircea Eliade, Yoga, Immortalità e Libertà, che fiancheggiavano queste istruzioni pratiche, però mi hanno servito per fare i piegamenti, per la respirazione, per tutto questo genere di cose, cioè mi hanno di fatto introdotto alla meditazione di tipo orientale. Questa meditazione di tipo orientale ha avuto un ruolo fondamentale anche nel distaccarmi a poco dai contenuti assertivi del cristianesimo, cioè anziché teorie, dogmi e speculazioni, mi ha fatto cercare stati di coscienza superiori. Direi che è proprio questa l'essenza della ricerca sapienziale: puntare non tanto a contenuti intellettuali, ma a stati di coscienza desiderabili, altamente desiderabili. Diversamente da questi istruttori, meritori certamente, i padri del deserto incarnano in sommo grado quello che all'inizio ho chiamato lo spirito dell'avventura. Non arrivo a dire che un Arsenio o un Pömen, avventurandosi ascete verso le sabbie e le caverne, verso l'estremo, non mangiare, non dormire, erano dei Sandokan della contemplazione, ma poco ci manca. Ho l'impressione che l'eroismo sia un'esigenza permanente, e forse non è un caso che io ai teologi di professione e ai loro studioli abbia preferito i padri del deserto.
Il beato arcivescovo Teofilo si recò una volta dal padre Arsenio in compagnia di un magistrato. Chiese all'anziano di udire da lui una parola. Dopo un attimo di silenzio, egli rispose loro: «E se ve la dico, la osserverete?» Promisero di farlo. Disse loro l'anziano: «Dovunque sappiate ci sia Arsenio, non avvicinatevi». Il padre Daniele raccontava che il padre Arsenio passava tutta la notte vegliando. Quando, verso la mattina, la natura sentiva bisogno di dormire, diceva al sonno: «Vieni, servo malvagio». Si prendeva un po' di sonno stando seduto, ma subito si levava. Il padre Arsenio diceva: «Al monaco è sufficiente dormire un'ora, se è un lottatore». Raccontavano di Arsenio che il sabato sera, quando già spuntava la domenica, volgeva le spalle al sole e stendeva le mani al cielo in preghiera, finché di nuovo il sole gli risplendeva in viso. Allora soltanto si metteva seduto. Il padre Daniele raccontò di lui che non voleva mai trattare di questioni riguardanti la scrittura, benché avesse potuto farlo se avesse voluto. Non era neppur facile che scrivesse una lettera. Quando di tanto in tanto veniva in chiesa, si sedeva dietro ad una colonna perché nessuno lo vedesse in viso e per non guardare a sua volta nessuno. Il suo aspetto era angelico, come quello di Giacobbe. Era tutto canuto, di figura elegante, asciutto. Aveva una lunga barba che gli arrivava fino al ventre, mentre le ciglia gli erano cadute dagli occhi per il pianto. Era alto, ma incurvato dalla vecchiaia. Visse 95 anni, 40 nel palazzo di Teodoro il Grande, di divina memoria, come precettore dei divinissimi Arcadio e Onorio. 40 ascete, 10 a Tura, sopra a Babilonia, di fronte a Menfi, 3 a Canopo di Alessandria, e gli ultimi 2 ritornò a Tura, dove morì, compiendo la sua corsa nella pace e nel timore di Dio, poiché era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Mi ha lasciato il suo mantello di pelle, un cilicio di pelo bianco e sandali di fibra di palma. E io, indegno, li ho indossati per riceverne benedizione.
Dopo la notte, dopo il deserto, dopo la pratica diligente che ci traghetta all'Oriente, viene, secondo me, l'esperienza, l'epica dei traghettati, cioè di quei contemplativi cristiani che hanno scambiato, cattolici direi, che hanno scambiato il Tevere con le rive del Gange. I nomi che mi passano per la testa sono Griffith, Monchanin, Le Sceau. Sono dei convertiti all'induismo alto. E qui forse bisogna dire qualcosa che accomuna tutti questi tentativi. Si può dire che tutti questi mistici partano da rappresentazioni di tipo mitologico, con esseri divini o paradivini situati nell'oltre, e arrivino all'assenza completa di rappresentazioni. E in un viaggio in India con i miei amici del gruppo di meditazione ci siamo posti proprio questo problema. Se tutti arrivano alla notte oscura, chi dalla Madonna, San Giuseppe e la Trinità, chi da Shiva e Parvati, chi da altre rappresentazioni mitiche di altre religioni, ma tutti arrivano all'irrappresentabile, cioè tutti alla notte oscura, non possiamo dire che alla fine arrivano tutti nello stesso posto. Cioè, le notti oscure non sono per definizione tutte uguali? Si può dire che una notte oscura profuma di cristianesimo, un'altra di induismo e un'altra di buddismo? Beh, io credo di sì. Credo che si possa usare questa metafora del profumo per dire che nulla si vede, ma che un animo approdato al nulla dal cristianesimo è diverso da un animo approdato al nulla, per esempio dall'induismo. E tuttavia io credo che sia una necessità oggettiva di passare da quelle sapienze con figure alle sapienze assolutamente non figurative. Nella mia vita è stato rivelativo, è stato Damasco, un libro di Taimni, La scienza dello yoga. Per la prima volta le esperienze supreme dell'animo umano non venivano più collegate a figure soprannaturali, non c'era più nulla di soprannaturale, c'era semplicemente una descrizione delle possibilità supreme del corpo-mente umano nella situazione terrena. Questo è stato fra le cose più rivelative che mi sono accadute nella vita, un sollievo, una liberazione da tutto quel fardello di sforzi di rappresentarsi enti soprannaturali che mi ha introdotto per sempre nella nuova dimensione e credo debba introdurre chiunque compie questo percorso nella nuova dimensione. Una prova si potrebbe trarre proprio dall'esperienza di Henri Lesseau, il quale ha avuto su di sé l'impatto formidabile dell'apofatismo indù. Nei suoi primi ritiri sulla montagna che chiamavo prima plutonica di Arunachala, simbolo di Shiva, a contatto con Ramana Maharshi e con la dimensione shankariana del vuoto, ha capito che tutto il mondo dei dogmi e delle devozioni doveva cadere e cedere all'incontro diretto col reale. Sono stupito io stesso, dopo tutto questo percorso, di quanto tempo io abbia dedicato nella vita a quella che ho chiamato la ricerca mistico-sapienziale, perché mi rendo conto, proprio guardando ai libri, che ho scritto dei libri, ma avrei potuto scrivere altri e forse migliori libri se non fossi stato preso, risucchiato da questa dimensione della ricerca sapienziale. E non so se ho fatto bene o se ho fatto male. Certamente questi libri mi hanno guidato o traviato alla ricerca di una dimensione silenziosa, di pura presenza all'essere, che ho coltivato forse smodatamente. E parlando con i miei amici che sono invece rimasti nel mondo della cultura, qualche volta mi vengono dei sensi di colpa o di errore. Ha ragione lo scrittore o ha ragione il grande silente? Ha ragione lo scienziato o ha ragione il contemplativo? È in qualche modo creatività la cessazione del produrre? Io non oso rispondere a questo. Certamente quando immagino il libro sapienziale oggi, quello che mi viene in mente è il canone Pali con i grandi scritti del Buddha, è il pensiero transfilosofico di Shankara, il riformatore apofatico dell'induismo, o sono proprio direttamente i testi dei grandi mistici, e tra questi il mio guru numero uno è Milarepa. E forse potrei anche spiegare perché è proprio Milarepa, perché Milarepa è l'eroe sovrumano e il poeta che si ritira nell'Himalaya e che ancora una volta fa rinascere, oso dire, il Sandokan della mia infanzia. Si potrebbe quasi dire che Milarepa, l'asceta vestito di solo cotone nelle tempeste di neve, che si nutre di sola ortica fino a che le sue carni diventano verdi, che si innalza verso il cielo a volontà, che supera la magia nera nella magia bianca, che sintetizza la magia Bön con il buddismo. Insomma, il Milarepa, poeta e contemplativo sovrumano, è un'ennesima incarnazione in campo sapienziale dello spirito dell'avventura, ed è per questo forse che lo preferisco a immagini molto più mitigate di persone come Aurobindo, che passano gli ultimi 10 anni della vita chiusi in una stanza in silenzio, cercando di trasformare molecola per molecola il loro corpo mortale.
Come un criminale scappato dalla prigione, lo yogi ha abbandonato il suo paese natio e ne è felice. Come un cavallo liberato dalle briglie, lo yogi non ha attaccamenti e ne è felice. Come un animale ferito, isolato dal branco, lo yogi vive in solitudine e ne è felice. Come un'aquila che fende il cielo, lo yogi è sicuro della sua visione e ne è felice. Come l'aria che si sposta nel cielo, lo yogi si espande ovunque e ne è felice. Come un pastore che bada al suo gregge, lo yogi protegge le sue esperienze di vacuità e chiarezza e ne è felice. Come il Monte Meru al centro dell'universo, lo yogi rimane stabile e ne è felice. Come lo scorrere di un grande fiume, le esperienze dello yogi fluiscono continuamente e ne è felice. Come una pietra che affonda in un lago, lo yogi non torna indietro e ne è felice. Come il sole che brilla nel cielo, la luce dello yogi rischiara ogni cosa e ne è felice. Come le foglie della palma che non ricrescono una volta tagliate, lo yogi sa che non rinascerà ed è felice. Questa canzone sulle 12 felicità dello yogi è il mio regalo per voi, seguaci. Ora praticate il Dharma. Dopo aver ascoltato questo canto, i seguaci ritornarono a casa con una fede molto profonda. Milarepa è felice del silenzio, in assenza di compagni con cui parlare. È felice della visione che non afferra nulla, felice della meditazione ininterrotta, felice dell'azione impeccabile. È felice della chiara luce, immutabile e senza pensieri discorsivi. Felice nella sfera perfettamente pura della grande beatitudine. È felice della chiara luce, immutabile e senza pensieri discorsivi. Felice nella sfera perfettamente pura della grande beatitudine.
come il libro sapienziale cristiano apre al libro sapienziale apofatico e orientale, così il libro orientale apre al non libro. È strano che questa trasmissione termini in questo modo. Ci sono anche testimonianze occidentali sul superamento del libro. Per esempio, ho sotto gli occhi una citazione di Valéry: avevo preso la lettura in avversione e anche distribuito tra amici i miei libri preferiti. Ho dovuto ricomprarne qualcuno più tardi, ma resto poco lettore perché in un'opera non cerco che ciò che può permettere o interdire qualcosa alla mia attività. Quindi c'è anche una versione attivistica del non libro a cui ho già accennato quando ho detto ho smesso di leggere veramente quando ho cominciato a scrivere. Ma qui mi interessa di più l'interdizione della lettura e del discorso che proviene dalla filosofia orientale. A poco si direbbe che il contemplativo, o nel deserto, o nell'Himalaya, o lungo le rive del Gange, tenda verso il silenzio, oppure, ancor meglio, a diventare libro a se stesso. Non si tratta di condannare la produzione culturale come tale, si tratta di essersene serviti per andare oltre. Libro a me stesso significa che il mio libro è il corpo-mente, significa che il mio libro è il mondo. I libri non terminano a libri, ma terminano alla realtà. Anche le letture che si fanno in ambiente meditativo non sono letture di contenuti, ma sono letture supporto che devono alimentare la meditazione. Un po' come la musica si ascolta non più per i suoi contenuti estetico creativi, ma per gli stati meditativi che può indurre. Il filosofo è sempre tentato di cercare di capire perché accadano certe cose, e fra le tante ragioni, quella che mi sembra la più profonda forse è questa. Direi che l'immergersi in una lettura vera è come incarnarsi in una vita. Per tutto il tempo in cui uno legge diventa quella incarnazione, quel samsara, si direbbe in termini induisti, un samsara culturale. E io credo che non occorra, quando si parla di reincarnazione, parlare di tante vite diverse, ma di tanti momenti della vita che sono come delle vite diverse. E ognuno dei libri Damasco è, a suo modo, introducendo in una certa dimensione, una incarnazione. Ora, le incarnazioni sono il mondo del questo o quello. Oggi mi incarno in una cosa, ora in un'altra. Se c'è un insegnamento costante del libro sapienziale è che dalla molteplicità delle esperienze singole si deve risalire alla fonte misteriosa, alla scaturigine irrappresentabile della possibilità stessa di fare esperienze. Dice Milarepa, riconduci tutte le esperienze alla mente. Guarda solo verso la mente. Non vedrai nulla, dimora in questo non vedere.
Milarepa è felice del silenzio, in assenza di compagni con cui parlare. È felice della visione che non afferra nulla, felice della meditazione ininterrotta, felice dell'azione impeccabile. È felice della chiara luce, immutabile e senza pensieri discorsivi. Felice nella sfera perfettamente pura della grande beatitudine. È felice della chiara luce, immutabile e senza pensieri discorsivi. Felice nella sfera perfettamente pura della grande beatitudine.
E più o meno la stessa cosa potrebbe dire Shankara. Per uno strano mistero strutturale, siamo costruiti in modo che la nostra identità permanente ci sfugge, mentre cogliamo soltanto gli incontri, gli oggetti, le occasioni. Allora, se il messaggio sapienziale ultimo è chiudere il ciclo delle reincarnazioni, passare dalle esperienze singole al contatto continuo, all'identificazione con la sorgente delle esperienze, è chiaro che anche i libri sono esperienze singole, sono dei questo o quel libro, e che dal questo o quel libro devo risalire alla mia identità. Questa identità, questo sé, questo Atman, questo silenzio è irrappresentabile, è vuoto, è shunya, è in un certo senso il nulla, ma un nulla supremamente attivo che racchiude tutte le possibilità, e quindi possiamo dire l'ultima parola è al silenzio. voi a questo punto mi chiederete, ma allora smettiamo di leggere? Allora tutti devono finire in un silenzio protratto per tutta la vita? Io credo che dopo questi vertici di risveglio al reale, irrappresentabile, all'ultimo, bisogna, è chiaro, ritornare alla vita quotidiana, perché, come dicono questi testi, poi l'approdo finale non è assorbirsi nell'assoluto, ma è vedere uniti nirvana e samsara, cioè vedere che il mondo stesso in qualche modo è il corpo dell'assoluto, è il corpo del Dharma. Quindi noi dobbiamo riuscire a riportare tutto nel quotidiano, e per propiziare questo ritorno io penso di chiudere con alcuni versi di Ryokan, che, essendo un monaco e poeta zen, vive preferibilmente non sulle alture dell'assoluto, ma direi nelle fioriture dell'intermedio.
Come ricordo, voglio lasciare i fiori della primavera, il canto del cuculo d'estate, i colori dell'autunno. Ho vagato liberamente da un luogo all'altro, portando una sola veste e una sola scodella. Sappiate che ho terminato il viaggio con gli occhi lucenti come prima.
Damasco, con Luigi Lombardi Vallauri. A cura di Cettina Flaccavento. Collaborazione di Mariangela Spitella. Letture di Maria Adele Cinquegrani. Il terzo anello @rai.it